Siamo andati a metterci in collegamento con Mauro Pompili, giornalista freelance in questo momento che si trova a Beirut. Infatti con lui andremo a raccontarvi un po' quello che sta succedendo in tutta la zona del Medio Oriente. Le ultime notizie parlano di bombe israelo-statunitensi che hanno devastato grande parte di Teheran, con una particolare insomma sottolineatura delle testate giornalistiche sulle 160 bambine uccise nella scuola primaria di Sarayeh Tayyabeh, centrata nelle prime ore dell'attacco. Sono tante le scuole distrutte, almeno 20, e si parla di più di 787 morti complessivi. La risposta di Teheran non si è fatta attendere e ha visto dei bombardamenti sul suolo israeliano. Adesso andiamo a parlare però di quella che è l'invasione via terra che è iniziata nelle ultime ore proprio del Libano da parte di Tel Aviv. Già dal 2 marzo la periferia a sud di Beirut era stata colpita da bombe. Adesso vediamo anche l'ingresso sul territorio dello esercito dello strato sionista. Insomma, quello che andrei a chiederti come prima notizia, appunto, visto che ti trovi a Beirut, è come si è svegliata oggi la capitale libanese al suono diciamo di queste ultime notizie.
Il libanese questa notte di fatto non ha dormito, perché è stato un continuo di bombardamenti israeliani sulla periferia sud della città, che continuano anche in questo momento. E quindi dire che la capitale stanotte ha dormito è difficile. E in realtà la situazione che è precipitata dal 2 marzo è una situazione che andava avanti da lungo tempo, nel senso che a novembre del 2024, come forse gli ascoltatori ricordano, c'era stato un cessate il fuoco fra Libano e Israele. Un cessate il fuoco che è stato fino al 2 marzo assolutamente rispettato da parte libanese, da parte di Hezbollah, mentre Israele di fatto ogni giorno ha bombardato alcune aree del Libano per 16 mesi, che potevano essere appunto il sud del Libano, l'est della Bekaa, Beirut sud, e si stima che in un anno ha provocato almeno 400 morti con i suoi raid di missili, droni e aerei. E inoltre, dopo la firma del cessate il fuoco, si era attestato in 5 aree al di là del confine che non aveva abbandonato. Questa situazione è andata avanti dalla fine di novembre del 2024 fino a pochi giorni fa, quando a un certo punto Hezbollah, in seguito all'attacco israelo-americano sull'Iran, ma che era stato preceduto 2 giorni prima in Libano, in una sola giornata Israele ha eseguito 35 bombardamenti sul paese, uccidendo almeno 30 persone in un solo giorno. Era stato in seguito dell'attacco anche a Teheran e l'Iran, Hezbollah ha lanciato i primi 2 razzi contro Israele. Questo ha stato il motivo che ufficialmente ha scatenato la reazione di Israele, ma appunto una reazione che è stata costante e continua dal 2024 ad oggi, anzi un'azione a cui non faceva seguito nessuna reazione da parte libanese fino al 2 marzo. Quello che sta succedendo ora, appunto, sono questi vasti bombardamenti, e che qui si contano, fino a questa mattina i dati ufficiali parlavano in pochi giorni di almeno 70 morti e più di 300 feriti. Sicuramente i dati sono cresciuti con i bombardamenti di questa notte, anche perché l'esercito israeliano questa notte ha bombardato aree residenziali senza neanche dare quei 10 minuti di preavviso che a volte dava. E per quanto riguarda l'invasione via terra, beh, diciamo che non c'è ancora. Ieri c'è stato un tentativo dell'IDF di penetrare per creare una fascia cuscinetto, come la chiamano loro, al confine. Un tentativo che è stato respinto sul campo, nel senso si parla di almeno 3 carri armati israeliani distrutti, di diversi droni israeliani abbattuti, e non si sa di quanti morti tra l'IDF e gli uomini di Hezbollah. Quindi per adesso si aspetta tutti un'invasione massiccia, che per adesso non è riuscita. E nel frattempo l'esercito libanese, che purtroppo è un esercito impotente, nel senso che è storicamente, dalla fine della guerra civile libanese del 91, un esercito scarsamente armato, che non dispone di nessuna forma di aviazione, a parte qualche elicottero, e di nessun mezzo contraereo. Proprio nella mattinata di ieri si era ritirato dal sud del Libano. Quindi la situazione è difficile, complessa ed estremamente pericolosa.
Ecco, prima di passare magari a chiederti degli approfondimenti sulle traiettorie di Israele, menzionavi la questione dell'esercito libanese che appunto, come sappiamo, è un esercito che da tempo nell'ultimo periodo cercato di, come dire, rallentare le operazioni di Hezbollah, che in qualche modo si va a contendere il predominio sul territorio, soprattutto in relazione a una forma anche di sudditanza rispetto a dei poteri esteri, in particolare nel quadro della relazione tra le due entità era stato introdotto un monopolio statale sulle armi, che era una mossa di fatto per insomma smantellare la struttura militare di Hezbollah. Cosa ci puoi raccontare a questo riguardo del rapporto dell'esercito? Certo, di sicuro.
Partendo da un presupposto che è un principio sanissimo e condivisibilissimo, quello che in uno Stato sia il governo che ha la decisione sulla pace e sulla guerra e sia un governo che ha a disposizione l'esercito, principio assolutamente condivisibile, principio che il Libano, il Medio Oriente, ma in particolare il Libano, si scontra con alcune realtà che vanno valutate profondamente. Cioè, il Libano è un paese estremamente piccolo ed è un paese che, appunto, come dicevamo prima, dal 75 al 91 è stato travolto da una guerra civile lunga e sanguinosa, che fra i mille risultati che ha avuto quello di mettere, di non arrivare ad avere un esercito degno di questo nome, e quindi di rendere di fatto il paese aperto a tutte le influenze sia siriane sia israeliane, qualunque esse fossero. Nel frattempo è vero che la guerra finisce, che il civile finisce nel 91, ma Israele mantiene un'ampia fascia del territorio libanese, la famosa fascia occupata, fino a oltre il 2000, che è appunto al sud del Libano, che è una zona sicuramente a maggioranza sciita, ma abitata anche da moltissimi cristiani. In questi anni di occupazione l'esercito libanese non ha avuto nessun modo né mezzo per opporsi all'occupazione, né tantomeno il governo ha avuto nessun modo e mezzo di essere presente in quell'area con scuole, ospedali o quant'altro fa sì che uno Stato sia presente. E Hezbollah sempre di più si è configurato contro, come la resistenza ad un'occupazione, ad un'invasione militare in piena regola, e ha combattuto per quasi 20 anni contro l'invasore israeliano, che nel 2000, sotto il governo di Ehud Barak, probabilmente ritenne che ormai il gioco non valeva più la candela, le perdite erano troppo forti, e ci fu il ritiro di Israele dalla fascia di sicurezza del Libano. A quel punto la situazione è sicuramente migliorata in Libano, ma tutti questi anni cosa è avuto? Che da un lato, appunto, nessuna potenza né regionale né mondiale ha voluto far sì che l'esercito libanese fosse abbastanza forte da potersi contrapporre soprattutto ad Israele, eventualmente ci fosse stato bisogno. Dall'altro, Hezbollah si è concretizzato come l'unico argine possibile contro l'invasore israeliano, e questo è una realtà, e una realtà che continua ad essere, che fa di Hezbollah questo partito a doppia marcia: da un lato, appunto, un partito politico presente in Parlamento, presente al governo, e dall'altro quasi un esercito sul terreno. Però vorrei dire che in questo paese tutti i grandi partiti politici hanno la loro milizia, sicuramente non forte, non potente, non preparata come quella di Hezbollah, ma credo che gli ascoltatori più anziani ricorderanno che durante la guerra civile si parlava spessissimo delle falangi armate dei cristiano-maroniti, quelle responsabili, per dirne una, della strage di Sabra e Shatila. Ma in 15 anni di guerra civile le stragi le hanno fatte tutte le componenti politiche, non c'è problema. E quella falange armata esiste ancora, è la milizia dei partiti cristiani maroniti, così come esiste la milizia dei partiti drusi, e l'elenco potrebbe continuare. Ovviamente sono milizie molto più piccole, perché E anche demograficamente gli sciiti sono una forza nel paese, sciiti e sunniti sono la maggioranza demografica nel paese, anche rispetto ai cristiani o ai drusi soprattutto. E sono forse meno armate con armi tecnologiche pesanti, ma sono milizie armate. E questa è la cosa su cui probabilmente sta in questo momento facendo molto gioco Israele, una parte della politica internazionale, cioè il gioco è quello di far sollevare una parte della popolazione contro Hezbollah e scatenare una nuova guerra civile in Libano. Allora, quello che possiamo dire fino ad oggi è che nella sua storia, Hezbollah nasce nell'82, Hezbollah non ha mai combattuto o sparato contro i libanesi, neanche quando ci fu la liberazione del sud del 2000. Qui c'era una parte dei libanesi che avevano fatto parte dell'esercito libero del sud, la componente libanese dell'esercito israeliano. E nessuno ha mai denunciato persecuzioni, violenze, eccetera. Però cosa può accadere? È veramente uno dei tanti temi su cui è difficile dare una risposta. Cosa può accadere in un paese piccolissimo dove di nuovo una grande massa di popolazione è costretta a spostarsi dal sud a cercare riparo in altre aree del Libano? Ricordate che il Libano è grande come l'Abruzzo, poco meno. E quindi
Ecco,
questo
io
dà una dimensione di come i problemi si ingigantiscono velocemente in uno spazio così piccolo.
certo, uno spazio piccolo che comunque però riguarda una dimensione strategica molto profonda per quelle che sono le mire non solo sioniste ma anche statunitensi su tutta la zona del Medio Oriente, motivo per cui, come già raccontavi prima, le incursioni sul territorio da parte sionista e appunto israeliana sono state ampie. Ecco, quello che ti andrei a chiedere in chiusura sono, menzionavi appunto l'intenzione di andare a creare questa linea di difesa avanzata, come la chiama Israele. In cosa consiste questa linea di difesa avanzata e qual è appunto la dimensione strategica su cui sta puntando lo Stato sionista?
Allora, le ultime notizie che arrivano da Israele, ufficiali pubblicate sui giornali, parlano della volontà di ricreare la fascia di sicurezza, quindi occupare una fascia larga circa 15 chilometri a sud del Libano, rimilitarizzarla e rioccuparla, che è una perdita territoriale per il Libano, ovviamente. E la questione è che militarmente non sarà facile. Nel senso, non ci sarà certo l'esercito libanese a impedirglielo per i motivi che dicevamo prima, ma ci sarà una milizia molto, molto agguerrita che quando Israele occupò la fascia di sicurezza nell'82 non esisteva. Perché Israele tiene a questo? Sì, per la difesa degli abitanti del nord della Galilea, ma ci sono due motivi di fondo per cui il Libano è strategicamente fondamentale nel Medio Oriente. Le ragioni sono forse inconcepibili o complesse: la sua multicolorità, la sua vicinanza all'Europa culturalmente. È un paese che di fatto non ha risorse a parte dei giacimenti di gas e petrolio scoperti negli ultimi anni in mezzo al mare, che fanno parte poi ovviamente della contesa con Israele, ma ha una risorsa che da queste parti del mondo vale molto, che è l'acqua. Per la sua conformazione orografica, il Libano è un paese abbastanza ricco di acqua. Nevica in Libano, per dirne una, si scia volendo, no? Cosa che negli altri paesi della regione è un bene prezioso. E infatti, ed è una delle cose a cui Israele ha sempre tenuto moltissimo, perché Israele è un paese che ha sete d'acqua, nella sua sete d'acqua ha di fatto distrutto il lago di Tiberiade prosciugandolo, sta creando enormi problemi al Mar Morto prosciugando parte del Giordano. E quindi c'è un motivo pratico e poi ci sono dei motivi di geopolitica fondamentali per cui e di fatto oggi come oggi, dopo la caduta di Assad, Hezbollah e il Libano sono l'unico ostacolo reale all'espansionismo israeliano, sionista, al sogno della grande Israele dal fiume al mare. In più, ricordiamo sempre che il Libano ospita dal 48 un numero di profughi palestinesi consistente che è stimato intorno ai 300.000.
Ecco, io sei ancora minuto, ti farei giusto un'ultima domanda, se hai qualche informazione rispetto a, visto che prima menzionavi la volontà anche di Israele di proteggere la zona di confine, se così vogliamo, c'è anche l'evidenza che poi di fatto con un'aggressione del Libano mette tutte le popolazioni anche colone e israeliane che si trovano sul confine di fatto in pericolo. Infatti il sindaco Marli di Naharia sottolineava come al confine c'è una lacuna nella protezione di circa il 65%. Ci sono degli strumenti che ci puoi fornire su come dire, l'adesione interna che sembra ancora essere molto forte, però rispetto a un plausibile futuro di lenta logorazione di quelli che sono i confini israeliani?
Ma purtroppo la mia sensazione è che Israele sul momento sia per gran parte un monolite compatto in questa visione. E, sai, e con la storia che sono tutti riservisti, in realtà coloni e civili e militari si sommano facilmente in quella zona di confine. E quindi è difficile valutare e quanto questo sia possibile. Di sicuro c'è diffusa fra gli israeliani questa cultura che la loro sicurezza passa attraverso la riduzione a minimi termini, se non l'eliminazione del nemico. E per loro il nemico, culturalmente forse, mi vergogno quasi a dirlo, ma per i sionisti sicuramente, e non per gli israeliani. Qui voglio fare questa divisione importante perché spero che ci siano molti israeliani che non la vedano così. Per i sionisti il nemico è tutto ciò che è diverso da loro. E quindi palestinesi, libanesi, sciiti, lo saranno anche i sunniti, che sul momento le grandi potenze sunnite sembrano essere loro alleate, ma la mia domanda è fino a quando questo potrà durare, fino a quando le popolazioni sunnite potranno accettare di veder massacrare i loro fratelli. Quindi la situazione è veramente difficile da prevedere, ma la sensazione che stia stando da queste parti è che sia stato veramente aperto un tunnel che non si ha la minima idea di dove possa portare. E sai, anche parlarti mentre si sentono neanche troppo in lontananza i rumori di bombardamenti su quartieri residenziali, ti dà l'idea che questa volta è una guerra senza quartiere. E non è assolutamente detto che è una guerra che si sarà lunga, come è probabile. Non è assolutamente detto che la vinca quello che sulla carta è più forte.
Chiarissimo. Io ti ringrazio moltissimo e ti rimanderei a altre possibilità nei prossimi giorni di mantenerci in collegamento per quanto possibile per
Quando
dare
volete.
aggiornamenti. Grazie mille per il tuo prezioso contributo di oggi. Stavate ascoltando Mauro Pompili, adesso a Beirut, giornalista freelance. Io ti auguro una buona mattinata e a risentirci.